Jettis hit the clue, he was 12 years old. He fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 65 when he died. He was a friend of mine. Those are people who died, died. 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 They were all my friends, they just died. Cheaper again, Georgie, let the gimmicks go rotten. So they died of hepatitis in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Amici, bentornati, nuova puntata di Rock is Dead. Io sono FT Sandman e al mio fianco, immancabile come gli attaccapanni negli armadi quando si fa il cambio di stagioni, e Pish Porzioni.
Eccomi, e in effetti devo ancora togliermi la gruccia dalla maglia, grazie che me l'hai ricordato, ecco perché mi sentivo scomodo. Quest'oggi torniamo in un'epoca molto molto amata dai fan della musica, soprattutto della nostra generazione, per tutta una serie di ottime ragioni. Parliamo del periodo degli anni 90, la prima metà, è vero, degli anni 90, anche se nello specifico parleremo anche di grunge, ma non cominciamo con un grunge, cominciamo parlando di un artista che in mezzo alla marea di grunge è riuscito a distinguersi con il suo stile. Vero Arti?
Sono già in brodo di giuggiole pensando agli anni 90, agli anni che mi hanno visto giovane, ai tante esagerato, e veramente anni in cui mi sono davvero divertito. Mi sono divertito anche ascoltando e tanto i Blind Melon di Shannon Hoon, che è l'artista che andiamo a raccontare oggi qua a Rock is Dead. Ricordo che la prima volta che vidi i Blind Melon rimasi un pochino spiazzato, perché effettivamente in un periodo in cui da un lato c'era il grunge che andava per la maggiore con i Pearl Jam, con i Soundgarden eccetera eccetera, dall'altro comunque la rock più esagerato dei Guns, dei Motley eccetera, i Blind Melon erano un gruppo un po' più particolare, un po' più strano, non si capiva da che parte fossero girati, perché avevano sicuramente influenze che potevano richiamare al grunge, ma anche momenti un po' alla Grateful Dead, un po' fogli, un po' freak, ecco, mettiamola così. Ricordo il celebre video No Rain con la bambina vestita da ape che veniva derisa dal pubblico, insomma un gruppo particolare. E Shannon Hoon di questo gruppo era il cantante, un cappellone vestito da hippie, originario di Lafayette nell'Indiana, dove era nato il 26 settembre del 1967. Il suo vero nome è Richard, Shannon era il secondo nome, ma poi lui lo usa come primo per non confondersi col papà, anche lui è Richard. E insomma, Shannon intanto, diciamolo subito, Pish, ha un amico che è mica da ridere, perché tramite la sorella incontra il cittadino di Lafayette più famoso degli anni 90, cioè Axl Rose.
Eh già, tutti e due erano già dei bei tipi. Pensate che Shannon Hoon da ragazzino aveva una certa reputazione locale come giocatore di football, ma lì in America diciamo tutto, ma non solo, aveva la passione, faceva wrestling da amatoriale, e in più gli piaceva camminare sulla corda sospesa con un palo, no? Sapete, quello per tenere in equilibrio, che quello non è esattamente una cosa che viene in mente fortunatamente a tutti gli adolescenti. E però in mezzo a tutto questo sport, a questo delirio, comincia anche lui ad ascoltare la musica, e il suo battesimo è più sul versante della musica psichedelica. Lui diventa un grande fan dei Grateful Dead e poi si lancia su Beatles nella loro stagione più colorata, nel John Lennon e nel sempre verde e sempre presente, ci mancherebbe, Bob Dylan.
Dopo essersi diplomato e dopo diverse esperienze con band locali, Shannon fa quello che fanno tutti i figli di Lafayette che sperano in un futuro nello Star System, cioè lasciano la città e se ne vanno a Los Angeles, esattamente come ha fatto Axl Rose. Se voi vedete il video dei Guns N' Roses di Welcome to the Jungle, è proprio la storia di Axl, di Shannon e di tanti ragazzi che lasciano l'Indiana per Izzy Stradlin stesso, che lasciano l'Indiana appunto per affermarsi nella città degli angeli. E quindi Shannon va a Los Angeles, qui conosce i musicisti Brad Smith e Roger Stevens a una festa. Smith e Stevens lo ascoltano suonare una versione acustica di Change, che è un suo pezzo che poi diventerà un celebre pezzo dei Blind Melon, e lo invitano a suonare con loro. Arrivano altri due musicisti, Christopher Thorne e Glenn Graham, e nel 1990 questi cinque ragazzi decidono di formare i Blind Melon. Il nome della band è abbastanza bislacco, perché Blind Melon è il termine che utilizza il padre di Smith per i rompiscatole del quartiere o del vicinato, sai, quelli che quando sei lì che cerchi di riposare fanno casino, mezzi stonati, mezzi fumati. Lui li chiama Blind Melon e loro allora si ribattezzano così. E niente, a questo gruppo basta una demo con quattro tracce, e la Capitol Records decide di investire su di loro, perché sono un gruppo che comunque ha un approccio interessante alla musica. Come già detto, a Los Angeles uno frequenta il suo amico più celebre, Axl Rose, che nel frattempo è già qualcuno con i Guns N' Roses. Per dare una mano al suo concittadino, Axl lo chiama a fare i cori in alcune canzoni di Use Your Illusion 1 e 2, che i Guns stanno registrando con grandissimi problemi e ritardi. E infatti un canta le linee vocali di Der Garden, Don't Cry e forse un paio di altri pezzi, ed è anche nel video di Don't Cry. Se voi ricordate nella scena del tetto, quando c'è Axl sul tetto che arrivano gli elicotteri eccetera, c'è anche Shannon Hoon, l'altro ragazzo con la camicia a quadri vicino ad Axl. Il primo disco dei Blind Melon esce nel 1992, si chiama Blind Melon appunto come la band, e viene prodotto da Rick Parajar, che è il produttore dei Pearl Jam. E a questo punto il pezzo che lancia l'album e che fa sì che i Blind Melon vanno in heavy rotation su MTV è questa canzone strana, che dopo essercela ascoltata chiederò a The Pish di definire per noi. No Rain, Blind Melon. erano i Blind Melon, No Rain, pezzo che veramente ottenne un successo incredibile e pish.
Eccoci, e questo pezzo è una, diciamo, una di quelle cose che riescono bene agli americani, mettere insieme un po' di folk, un po' di rock di quello da radio, una velatura di psichedelia alla Grateful Dead, mischiate e creano una hit. Effettivamente va detto anche che i lavori, i dischi di Blind Melon scritti da Shannon Moon sono dei lavori pregevoli, anche se personalmente preferisco la roba con la grattugia sulla chitarra, ma si sa ben riconoscere la buona musica. I Blind Melon vengono trascinati da questo Shannon Moon che ha delle performance sul palco, si presenta anche vestito da donna Woodstock, viene arrestato perché urina in faccia a un fan, che ci si può anche risparmiare, viene così. Sembra, diciamo, che la sua carriera sia verso lo stardom, verso l'Olimpo delle celebrità della musica e delle rockstar, ma in realtà lui cela una dipendenza che cerca prima di curarsi. Quando nasce la sua figlia, una bambina chiamata Nico Blue, lui cerca di disintossicarsi e poi partecipa addirittura alla promozione, il tour di promozione del disco Soup dei Blind Melon, partecipa con un consulente che dovrebbe impedirgli l'abuso di sostanze, ma sembra che non sarà così.
Sì, effettivamente questa consulente, insomma, non funziona, visto che Shannon indugia nell'assunzione di marijuana, cocaina, crack, LSD, e infatti viene licenziato pochi giorni dopo essere stato assunto. Ma siamo già ai titoli di coda. Dopo una discutibile performance a Houston il 20 ottobre del 95, Shannon decide di dedicarsi a una notte non-stop di baldoria, dove ingurgita e si spara qualsiasi cosa gli capiti sotto mano. E il giorno seguente i Blind Melon avrebbero dovuto suonare al TPT Nest di New Orleans e sono già in ritardo, quando l'ingegnere del suono della band, tale Lyle Heaves, va a cercare Shannon, lo trova sul tour bus. All'inizio gli sembra che stia dormendo, ma dopo pochi minuti si accorge che non è così. Viene chiamata un'ambulanza e uno viene dichiarato morto proprio lì sul tour bus. Aveva 28 anni. La causa della morte è stata attribuita a un'overdose di cocaina. E così se ne va un artista particolare di una band altrettanto particolare, che rimarrà comunque nella storia degli anni 90.
Sun's coming out today, staying in, it's gonna find another way, yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, see the sun from here. Hey, look at him, I'll never live that way, that's okay, it's just a red change. When your demons thoughts are broken, keep on dreaming.
in a painting.
Ed eccoci tornati in onda, Rock is Dead, sono FT Sam, nel mio fianco Pish Porzioni. Nella prima parte di questa puntata vi abbiamo parlato di Shannon Hoon dei Blind Melon, la sua oscura vicenda. Ricordiamo che in regia ad aiutarci, a supportarci e a dirigerci quasi come dei burattini, diciamo, noi siamo dei burattini nelle mani del nostro regista Andy Guru Rinaldi, che salutiamo e che sempre sia lodato, perché solo grazie a lui, se riusciamo ad essere con regolarità in onda, a raccontarvi la musica che piace a noi. E vi ricordiamo, già che siamo qua, ricordiamolo, perché non possiamo fare a meno di ringraziare i nostri lettori, perché questa trasmissione è tratta da un libro che si chiama Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica, che con Episce abbiamo scritto ormai 5 anni fa e che è alla quarta ristampa e continua a vendere le sue copie, ad essere in classifica tra i libri rock più venduti del paese. Ecco qua, se Andy fosse un regista serio dovrebbe partire l'applauso dalla regia, ma che tutti possano sentire. Purtroppo noi siamo poveri e senza risorse, ma grazie ragazzi, Episce.
Sì, davvero, grazie, e grazie anche a tutti gli ascoltatori che ci contattano, addirittura anche da Danimarca ci hanno ascoltato.
Era la Norvegia, Pisce.
Era la Danimarca.
La nostra Teresa che ci ascolta con Fiordo in Norvegia, la salutiamo, ciao Teresa.
E ci approfittiamo a raccontare un'altra storia degli anni 90, questa volta una storia che ho conosciuto abbastanza per via della mia frequentazione con le misteriose morti intorno alla vita di Kurt Cobain, e parliamo di Christian Pfaff. Christian Pfaff, diciamo, un nome che forse non conoscerete tanto, ma in realtà è stato fondamentale nella creazione del suono delle Hall, e nel il suo primo gruppo andremo a vedere e lo ascolteremo, merita davvero di essere riscoperto. Lei nasce nel 26 maggio del 67, una famiglia a Buffalo, vicino nello stato di New York, e il suo padre biologico viene da un lungo lignaggio di musicisti, diciamo molti molti membri della famiglia del padre, anche se poi si separa dalla madre e lei rimane con la madre e decide di prendere il cognome di quello che poi diventerà il suo secondo padre, il patrigno, il signor Pfaff, Norman Pfaff. Kirsten ha due fratelli, e ha una durante la sua infanzia riceve un'educazione musicale classica. Lei suona il piano ed il violoncello. È più avanti, quando farà, si dice, un viaggio in Europa, una permanenza al college, anche al college di Boston, successivamente al viaggio in Europa, lei avrà questo battesimo nel rock che la sposterà dalla classica alla musica, al caro vecchio intrattenimento con 4/4 di batteria di sottofondo.
E dopo l'Olanda poi lei finisce a Minneapolis, alla University del Minnesota, dove si laurea in studi sulle donne. E Christian è un animo nobile e appassionato, e infatti durante il periodo universitario lavora come consulente per le vittime di stupro ed entra a far parte del programma Restore of the Sexual Violence, che offre consulenza e formazione in programmi di autodifesa per le vittime di violenza sessuale. Ecco, nonostante l'impegno, comunque non si dimentica dell'amore per la musica. E inizia a entrare davvero in contatto con la scena underground della città, prima lavorando come DJ sulle frequenze di K-Radio, che è una stazione universitaria dove passa rock anche abbastanza alternativo, e poi suonando lei stessa il suo strumento, il basso, insieme all'amico chitarrista Joachim Brauer e al batterista Matt Etzminger, con cui fonda un gruppo assolutamente particolare, i Janitor Joe. Come possiamo definirli, Pish?
Dunque, i Janitor Joe fanno parte di quelle cose belle che sono venute, il suono cosiddetto suona di Minneapolis, quelle cose che con un po' hardcore, un po' noise. Io ho una passione sfrenata fin da quando avevo ancora i capelli, quindi parliamo di un paio di secoli fa, per i Battle Surfers, che ne sono i più grandi rappresentanti di quel sound abrasivo, però contemporaneamente anche con del groove. Meravigliosi, meravigliosi, potremmo anche sentirceli questi Janitor Joe.
È 1993 e i Janitor Joe debuttano con il loro primo ed unico disco, Big Metal Birds, ci andiamo a sentire la title track.
Sentite che bel suono abrasivo. Tra l'altro la Pfaff era, va detto che era anche autodidatta nel basso, si inventa questo stile tutto suo, a me piaceva tantissimo. Ma non durano i Janitor Joe, nel senso che nel 93 Eric Erlandson e Courtney Love stanno cercando una bassista per il loro gruppo Le Hall, la prima è andata, e trovano questa trovano Kristen Pfaff, che però sulle prime rifiuta, pensate. Le Hall sono sulla soglia di un grandissimo successo, hanno firmato un contratto milionario, si parla di 3 milioni per l'epoca, ed è proprio il padre a convincere Kristen, a dirle: ma no, guarda, questi hanno un contratto, vai assolutamente, trasferisciti a Seattle, suona con questi e vai e fai la tua carriera nella serie A della musica. Purtroppo questo va in paro passo con il precipitare nella dipendenza da Rina, da Kristen Pfaff, che la costringerà, una volta morto Kurt Cobain, del quale era diventato un grande amico, con anche, si dice, anche un po' di gelosia da parte della Love, la costringerà a un rehab e a cercare di ritornare al suo gruppo, i Janitor Joe. Ma non sarà cosa, non sarà cosa. Una sera lei ritornerà a casa per ritirare le sue cose a Seattle e
troverà la fine, ahimè, perché il 14 giugno del 1994 Kristen è, come diceva giustamente Pish, a Seattle per prendere le sue cose e fare il ritorno nel Minnesota. Quella stessa sera Kristen si sente al telefono con Joaquin e sembra felice, di buon umore, ansiosa di ritornare a Minneapolis. E alle 8 di sera il suo amico Paul scende per dormire nel furgone mentre lei si fa un bagno e prepara le sue ultime cose. Verso le 9:30 da sotto Paul vede arrivare Eric Erlandson, il chitarrista delle Hall, che è salito per salutare Kristen. E Paul decide di salire con lui, ma appena i due entrano in casa trovano Kristen chiusa in bagno, che russa, sta dormendo. Entrambi pensano si sia addormentata nella vasca da bagno, una cosa che le capita spesso. Eric deve andarsene, ha un appuntamento con l'attrice Drew Barrymore, quella di E.T., e quindi se ne va dopo una ventina di minuti. Paul, dal canto suo, pensando che Kristen dorme, se ne torna giù nel furgone e di fatto nessuno la soccorre. Domani mattina, quando Paul ritorna all'appartamento per vedere se l'amica è pronta a partire, la trova ancora chiusa in bagno e da lì chiama la polizia e si scopre che Kristen Pfaff è morta presumibilmente per overdose, anche se, come sempre accade nel mondo del grunge, sono mille poi le voci, le illazioni che negli anni si sono susseguite dicendo che Kristen è stata ammazzata, che gli hanno iniettato l'eroina, che è stata Kornilov, perché in realtà lei sapeva dei segreti su Kurt Cobain, insomma, che più che più ne metta. La realtà è che la fine della talentuosissima bassista delle Hall è da attribuire a un'overdose di eroina, vero Pish?
Esattamente, noi vi lasciamo e vi ricordiamo di sembrare California, ma di sentirvi dentro come in Minnesota. Questo è Rock is Dead e noi vi vogliamo un sacco di bene. Ciao.
Ciao, Guaglio!
And all the stars are just like little fish.